Adesso cerchiamo ancora di sottolineare il fatto che Dio vede che non è bene questa solitudine dell'uomo. C'è una solitudine mortale, sono tante le solitudini, non delle solitudini che cerchiamo, di cui abbiamo bisogno come l'aria per respirare, ma sono tante anche le solitudini veramente mortifere. Ebbene, qui Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia corrispondente. Cosa dice il testo ebraico? Parla di un ezer kenegdo. Ezer è una parola ebraica che significa aiuto, soccorso. Normalmente lo trovate nell'Antico Testamento a indicare un aiuto che viene dato in situazioni di pericolo mortale. Quindi un aiuto davvero vitale. L'uomo esiste grazie e davanti a un altro che lo può aiutare. L'uomo è strutturalmente bisognoso di aiuto. L'uomo è mancanza. Ma poi gli si dice che questo aiuto deve essere che negdo. Un po' difficile, potremmo tradurre come, perché la particella iniziale che vuol dire come, che indica un'approssimazione, un avvicinamento, come di fronte a lui, potremmo tradurre. Il termine, la radice nagad, indica anche comunicare, quindi c'è anche una capacità di comunicazione che questo aiuto dovrà avere. Un'altra bella interpretazione data dai rabbini è ancora più radicale, un aiuto contro di lui, a indicare che in questo essere fronte a fronte c'è anche un aspetto di urto da affrontare. Ancora, questo aiuto non è dato dagli animali, eppure Dio subito conduce a Dio gli animali, ma non sarà questo l'aiuto sperato dall'uomo. Ecco allora versetti 21-23. Il Signore Dio fece cadere un torpore sull'umano, il quale si addormentò, potremmo dire. E poi Dio prese uno dei suoi lati, uscite da sta traduzione della costola, mai e poi mai quel termine lì, sela, indica un osso, mai nella Bibbia, non lo indica, è un lato, un fianco, non c'è da stupirsi che diversi rabbini nella tradizione ebraica antica abbiano interpretato l'uomo come diviso in due, e ne viene tagliato un pezzo, una parte maschile e la parte femminile. Comunque, al di là di quello e della difficoltà di comprendere, evidentemente, questi sono linguaggi mitologici, conosciamo diversi altri miti mesopotamici in cui la creazione avviene per divisione di un essere. Ma insomma, il nostro testo cosa dice? Prese uno dei lati dell'uomo e chiuse la carne al suo posto. Si crea una ferita, si crea una cicatrice. Potremmo dire un'operazione in anestesia totale questa. L'uomo è totalmente nel torpore. In ebraico c'è un termine, tardema, che significa il sonno profondissimo, l'incoscienza. Ed è importantissimo questo, anche a livello antropologico. L'uomo non ha coscienza dell'origine, né sua né dell'altro. Era totalmente incosciente e viceversa, all'umano sfugge la coscienza della propria e dell'altrui origine. Mi comprendete? L'abbiamo già fatto un po' il discorso parlando dei racconti di inizio e di origine. E questo è davvero molto, molto importante. Possiamo dire questo, come avviene questa sorgere dell'altro? Il Signore costruì il lato che aveva preso all'umano in donna e la fece venire verso l'umano, verso l'uomo, dove c'è questa bella immagine del Dio che fa venire verso, quasi come un padre accompagna la figlia all'altare, con un vocabolo che nella Bibbia spesso indica un'offerta, una presentazione, un gesto di gratuità, di dono. Allora, come avviene il sorgere della alterità nella propria differenza? È reso possibile grazie a una doppia ignoranza, che può aiutare a vivere bene, per quanto possiamo vivere bene, la differenza tra l'uomo e la donna. Anzitutto, vi dicevo, l'uomo non conosce l'origine dell'altra. C'è una perdita riguardante il sapere, non conosco la sua origine, non so da dove viene, ero nel torpore più totale, non ho accesso, presa di potere sull'origine dell'altro. In altri termini, io non lo posso conoscere completamente. Conoscere completamente significa definire, significa uccidere, significa non vivere più la relazione. La seconda, come si dice, mancanza riguarda l'integrità. Viene preso un lato dell'uomo. Si produce una perdita, una ferita manifestata da una cicatrice, laddove la carne, dice il testo, viene chiusa. Come dire, c'è una ferita che abita entrambi ormai, c'è una lacerazione che abita entrambi. Certo, sarà una ferita che spesso, soprattutto gli uomini, hanno cercato di superare con la violenza, con molte altre elementi che non sono quelli della comunione, sono quelli del consumo, del possesso, dell'abuso, della violenza, della droga e tutto quel che volete, ma certamente si produce una menomazione dell'integrità. Io non sono tutto, è evidente. Io non sono tutto. Riprendete il discorso che abbiamo già fatto dell'altro come confine, il volto dell'altro come confine, come limite. C'è una duplice mancanza. Io non so tutto dell'altro, io sono parziale, io sono mancante. Vivere umanamente significa conoscere un limite, una perdita, a livello dell'essere e a livello del sapere. Ecco, si tratterà di vedere come reagirò a questa mancanza, a questa perdita. Vi reagirò possedendo, consumando o aprendomi, facendo della perdita un'apertura a un dono, un'apertura all'incontro. Vorrei farvelo vedere ancora meglio, perché questa è una dinamica veramente che trovate nel testo, ma quando lo potete leggere con molta attenzione. E questa, secondo me, è molto feconda per il nostro discorso di leggere sti capitoli con questa griglia antropologica. Perché cosa ci viene detto? Prendete Genesi 2, 16, 17. Allora, anzitutto c'è un ordine che riguarda il cibo. Entriamo in questo altro tema che dovremo affrontare. Quest'ordine che riguarda il cibo, che cosa dice? Anzitutto che tutto questo è un dono che viene da Dio. Tu mangerai tutto. Ti do tutto da mangiare degli alberi del giardino. È un dono vitale. Al tempo stesso c'è una mancanza, c'è un limite di tutto eccetto uno. Non mangerai di quell'albero là che è del conoscere bene e male. C'è anche qui un limite che riguarda il sapere. Prendete Genesi 2, 21, 22, dove avete invece la donna. Anche qui, il cibo, se volete, la relazione. Noi viviamo di cibo e viviamo di relazioni. E la relazione fondamentale è la relazione uomo-donna. Questi sono i due elementi che non ci deve stupire, che uno è così materiale e l'altro così spirituale. Viviamo di relazioni come viviamo di cibo. Io direi che la tavola è il luogo per eccellenza in cui condivisione del cibo e condivisione delle relazioni vanno di pari passo. Non si scambia solo il cibo a tavola, si scambiano parole, discorsi, sorrisi. Bene, anche qui la prospettiva è il dono vitale, è Dio che conduce la donna all'uomo. Ma anche qui c'è un limite, un non sapere, l'uomo che non ha conoscenza, non ha coscienza. E c'è anche qui un limite, una mancanza. Gli viene tolto un fianco, un lato. Ecco, vedete, questo semplicemente per farvi andare dai testi, da questi testi mitici, al messaggio, alla verità antropologica, umana. Ci sono questi elementi di non sapere e di perdita di integrità che sono essenziali per poi costruire una relazione. Anche se vedremo che l'uomo reagirà in una maniera non esattamente buona. In 2:23 parla come se sapesse tutto della donna. Ah, questa qui è proprio osso del mio ossa. La si chiamerà donna questa qui perché dall'uomo è stata tolta. Dobbiamo vederlo bene questo testo. L'uomo parla come sapesse, rifiuta il limite e la mancanza. Lei è mia osso, mia carne. È interessante, questa espressione che spesso indica una solidarietà, nella Bibbia è sempre detta tu sei osso delle mie ossa, tu sei carne della mia carne, a dire c'è fra me e te una parentela, una, come si dice, una solidarietà. Qui no, l'uomo non parla alla donna, parla a se stesso, questa qui, per tre volte in ebraico, questa qui. Dunque, parla come se sapesse, rifiuta il limite del sapere e rifiuta anche la mancanza, è mia ossa, mia carne. E non parla del dono di Dio, parla del Dio che ha preso semplicemente questa donna. Ma andiamo piano. E leggiamo e terminiamo così questa mattina la nostra riflessione su cui forse dovremo tornare nel pomeriggio, perché qui certamente dovete cogliere in questo versetto 23 un aspetto che è quello che avete sempre colto, cioè la gioia dell'uomo, autentica, è reazione positiva, l'uomo è veramente felice, gioioso, questo è l'aiuto veramente, come si dice, adeguato, che gli occorreva. Ma letteralmente il testo dice come esprime, come parla la sua gioia. Questa qui, questa volta, è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Questa qui sarà chiamata Isha, in ebraico, donna, perché da Ish, uomo, è stata presa questa qui. L'azione di Dio è l'avere preso, non l'avere portato, l'avere offerto, l'aver condotto a. Ebbene, ripeto, c'è assolutamente questo elemento di gioia, ma questa anche reazione buona si esprime con un parlare alla terza persona. Perché non parlare al tu? Perché? Provate a entrare nelle vostre relazioni. Perché non dire chi sei? Come ti chiami? Ci sono tanti miti di creazione, ne ho davanti a me uno dell'Africa centrale, in cui si dice che un uomo incontra la prima donna, arriva in riva al fiume, trovò una donna che abitava da solo e le disse «Chi sei? Mi chiamo Pamba, da dove vieni? Lo spirito mi ha mandato dicendo va a partorire». E la donna, che non aveva mai visto un uomo, gli dice «Tu chi sei?». Dialogo, domanda. L'uomo gli dice «Io mi chiamo Ngoi». Disse lei, da dove vieni? Lo spirito mi ha mandato dicendo, abita qui sulla terra. Le chiese, di cosa ti nutri? Ngoi disse, mangio carne, lo spirito mi dette del fuoco e un arco dicendo, è per uccidere delle bestie, eccetera, eccetera. Dove c'è uno dei tanti racconti, miti di creazione, ma dove ci si parla, ci si scopre a vicenda con la domanda, con il tu. Perché questo parlare alla terza persona? L'arte della parola è l'arte in cui noi ci umanizziamo. Imparare a parlare, lo ripeto ancora dopo aver insistito tanto ieri. Ma ancora, avrebbe quasi da dire, ma pensa che sia degna la donna di parola oppure no? Ancora, non si presenta neanche come un io, ma parla a se stesso. e la donna diventa oggetto del suo dire. Ripeto, pur essendo nella gioia, è un'esperienza positiva che quest'uomo fa e vede, ma anche noi sappiamo spesso di essere abitati da questo, che anche nelle nostre esperienze di amore arriviamo a esprimere e convogliare sentimenti che feriscono o uccidono o fanno male, e non siamo mai così tutti a tutto tondo. Allora, ancora, nelle parole, nel sentimento che questo uomo esprime c'è anche un altro significato. Addirittura la si chiama donna perché la si chiama uomo perché dall'uomo è stato preso. La si chiama Isha perché da Ish è stato preso, dove viene ridotta l'alterità a se stesso. Notate che in ebraico in realtà le due parole sono differenti. Isha viene da una radice che significa piuttosto essere debole e fragile, esce da un'altra radice differente. Vi è questa eliminazione dell'alterità e della distanza, e c'è anche il non ricordare l'azione di Dio, che è stato un offrire, un portare, un atto di gratuità, per cui l'uno è dono per l'altro. Ricorda solo che è stata presa da me. Ecco, il problema è esattamente questo, che l'uomo da subito cerca conoscenza e controllo. Conoscenza e controllo. Vi ricordate quando ieri abbiamo parlato della efficacia legata al non agire? Non solo al lavorare, al fare, all'agire, ma al non agire. La capacità di attendere, la capacità di non essere sempre nevroticamente bisognosi di controllo. Ebbene, noi vediamo dunque che in questo testo, che secondo me non a caso si esprime nel secondo racconto di creazione, che vi ho già detto essere abitato da una tendenza centrifuga, è l'uomo subito creato e poi da lui, il nome agli animali, il rapporto con la terra, con la donna, e da cui escono poi queste dimensioni anche di violenza, di abuso, di sopraffazione. Nel primo racconto la tendenza è centripeta, l'uomo arriva dopo tante appartenenze, dopo l'habitat naturale, gli animali, eccetera, ed è superato dal sabato, che è il vero culmine della creazione. Ora, tutte queste dimensioni ci sono evidentemente nel uomo, ma ecco, il nostro testo ci dice che l'uomo è stato fatica a esercitare quel dominio mite che è addomesticamento della propria animalità interiore. Già da qui lo si può vedere, ma lo si potrà vedere in modo ancora più forte nel capitolo terzo. In ogni caso, per il momento, cogliamo che nel versetto 24 si dice che l'uomo, attenzione, anche qui voi cogliete un altro di quegli aspetti di cui vi dicevo all'inizio, se noi prendessimo questi testi alla lettera ci condanneremmo all'assurdo, non dico neanche al non capire, all'assurdo. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. Dove sono padre e madre di Adamo? È evidente che qui l'autore parla al lettore, perché questi testi non ci dicono quello che è avvenuto alla prima coppia dell'umanità, ma ci dicono quello che avviene a noi nella vita quotidianamente. E allora può far entrare anche padre e madre di Adamo. Ed ecco invece il versetto 25 con quell'annotazione della nudità innocente senza vergogna, senza vergogna. E vi faccio già notare adesso il rapporto tra la vergogna e la paura che troveremo al versetto 10 del capitolo 3. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ci si nasconde per vergogna, ci si nasconde per paura, ma questo lo dovremo vedere alla luce del grande discorso della morte come elemento essenziale per un discorso umano e antropologico, e che ci faranno fare oggi il capitolo terzo. Cercate di leggere il capitolo terzo alla luce del capitolo 2, versetti 16-17, dove la morte c'è già, parlata da Dio. Se mangerai, morirai. Ma torneremo su questo oggi pomeriggio.